Amon's Record e Miyagi Entertainment presentano Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Puntata 5, Alibi.
Dove eravate 5 settimane fa alle 11:42? A che ora siete usciti di casa? Avete parlato al telefono con qualcuno? E con chi?
Dove ero 5 settimane fa alle 11:42? Calcolando che oggi è mercoledì, quindi parliamo di 5 mercoledì fa e non lo so, credo è impossibile ricordarselo.
Dove ero 5 settimane fa? Beh, un po' difficile, però di solito a quell'ora esco per andare a comprare il pranzo da consumare in ufficio.
Dove ero 5 settimane fa? Alle 11:42. Dunque, allora, non lo so, faccio fatica, posso prendere un'agenda forse, ma anche l'orario? Vabbè, magari con l'agenda posso ricostruire qualcosa, adesso come adesso non mi ricordo, sinceramente.
Anche a Salvatore Ferraro, 23 anni fa, fanno la stessa domanda.
Ma no, il 9 maggio, che lo ricordo così, ricordo di ricordare che avevo la mattina, tra parentesi era un venerdì, che era la giornata mia di riposo lì all'Istituto di Filosofia e del Diritto, la trascorsi in mattinata studiando un libro che si chiamava L'incomprensione linguistica di Talbot Taylor, e ricordo che all'epoca ero veramente oggetto di tantissime telefonate di persone diverse. Questo è quello che ho detto agli inquirenti che mi interrogarono 17-18 giorni dopo, quindi io non sicuramente, da persona che si riteneva estranea, non è che mi misi a cercare analiticamente quello che era successo quel giorno. La visita di Marianna Marcucci a casa mia ovviamente ha nociuto a questa mia condizione il fatto che io abitassi a 13 minuti dall'istituto di giurisprudenza. Ci sono ben 14 testimoni, ripeto, 14 testimoni, 14 studenti che hanno detto che quel giorno non mi avevano visto, di cui ben 3 avevano cercato la mia persona in vari uffici dell'istituto senza trovarmi. Questa ben 14 testimoni, tra parentesi collocati anche in punti strategici, diciamo, per quanto riguarda l'inchiesta, hanno sempre dichiarato di non avermi visto quel giorno in istituto.
Alcuni non lo vedono, ma questo ovviamente non basta per escludere che ci fosse. Altri, invece, quella mattina lo cercano senza trovarlo. Come un borsista che quel giorno deve fargli una domanda su un esame, ma per tutta la mattina non riesce a trovare Ferraro in istituto. Anche Liparota lo cerca quella mattina, prima nelle stanze dell'istituto e poi, visto che è giornata d'esami, prova anche nelle aule, ma non lo trova da nessuna parte. Insomma, Ferraro c'è o non c'è quel 9 maggio? Lui ha detto che gli esami li faceva dal lunedì al mercoledì, quindi non il venerdì. E poi ha ribadito, come ha detto anche a noi, che quel venerdì non era proprio andato all'università. Avere un alibi è importante, ma solo perché ci permette di escludere che quella persona sia l'assassino. Non è vero il contrario, non avere un alibi ovviamente non è una prova di colpevolezza. O almeno dovrebbe essere così. Ma Massimo Mancini, il primo sospetto indicato da Maria Chiara Lipari, pensa che la realtà sia un po' diversa. Se non avessi avuto un alibi, avrebbero arrestato me. Ferraro ha un alibi? Sembra di no. Prima dice che in quel momento è al telefono con la sua amica, Marianna Marcucci. Poi gli fanno notare che la telefonata non copre l'ora del delitto e allora dice che non erano al telefono e che Marianna era andata a trovarlo. Si confonde, si contraddice. Allora si era parlato molto di questo aspetto, perfino in una puntata di Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, dove Scattone e Ferraro sono ospiti in studio.
Ma voi vi siete rassegnati al fatto di non avere alibi e avete detto, vabbè, siete voi che dovete provare quello che abbiamo fatto, oppure avete...
No, Io ho dato il mio contributo durante le indagini. Ricordavo di essere stato a casa, di aver studiato quel giorno, di aver incontrato Marianna Marcucci.
Vespa, velocissimamente, perché lei prima ha detto di aver ricevuto la telefonata di Marcucci e poi invece su indicazione della stessa Marcucci ha sposato la tesi dell'incontro di persone intorno all'ora del delitto?
Esatto.
Questo è un cambio abbastanza radicale. Se uno, io capisco tutti gli sforzi di ricostruzione naturalmente
la domanda
valgono
era
anche per la
risposta.
Ma Marianna Marcucci era un'amica che mi telefonava circa 30-35 volte al giorno. La mattina, infatti l'8 maggio, cioè, mi chiama circa 18 volte la mattina, tra le 8:30 e le 12:30. Io probabilmente arrivai in questura con questo ricordo preciso di un bombardamento di telefonate fatte da questa amica. Quando mi fu rilevato che c'erano sì presenti delle telefonate, ma non coprivano il periodo interessato, che poteva interessare ai fini della costruzione di un alibi, ricordai che la sera del 9 maggio c'era una festa di Serena Marcucci, sorella di Marianna Marcucci, e che la stessa Marianna era venuta a casa mia a parlarmi di questa festa e a organizzare, per organizzare appunto questa festa.
Insomma, Ferraro prima dice di essere stato a casa a studiare e di aver ricevuto molte telefonate da parte di Marianna, ma non risultano telefonate il 9 maggio alle 11:42. Quindi Ferraro dice che deve essersi confuso e che ora ricorda meglio. Non era al telefono con la sua amica perché lei lo era andato a trovare per organizzare insieme una festa di compleanno. Chi può confermare che Ferraro fosse a casa quel giorno? Forse sua sorella che vive con lui? Posso dire con assoluta tranquillità che quella mattina Salvatore non è andato all'università, stava studiando, scriveva. Se era a casa, non poteva quindi essere nell'aula 6 al momento del delitto. Questo dirò al magistrato, questo ripeterò finché ne avrò la forza. Quando ho visto la signora Gabriella Alletto andare in TV e dichiarare che aveva visto mio fratello in quell'aula, beh, credetemi, ho avuto un moto di forte rabbia. Non pensavo che si potesse mentire fino a questo punto. Teresa quella mattina esce di casa alle 11:30, cioè 12 minuti prima dell'ora del delitto. In quel momento suo fratello è ancora in pigiama. Teresa va in palestra e rientra verso le 12:35. Poi pranza a casa con Salvatore, che in quel momento dice essere assolutamente tranquillo. Qual è la versione di Marianna Marcucci, invece, l'amica di Salvatore? Marianna Marcucci si presenta agli inquirenti come alibi di Ferraro. La prima volta che Marcucci viene interrogata, dice di aver telefonato molte volte a Ferraro. Era un'abitudine, ma quel giorno era anche il compleanno di sua sorella e Marianna stava preparando una festa per quella sera. Ci sono però solo 4 telefonate e nessuna di queste all'ora del delitto. Allora i poliziotti la interrogano nuovamente. La ragazza si giustifica. Forse non gli ho telefonato, forse quella mattina sono andata a casa sua. Per cui mi sono evidentemente sbagliata in buona fede, confondendo le circostanze. In buona fede? I magistrati non ci credono. L'accusano di aver detto intenzionalmente una bugia e di proteggere un assassino. C'è un'altra cosa che fa insospettire gli inquirenti. Marcucci dice di aver assistito a una telefonata di un'amica della sorella di Ferraro. Ma quella telefonata, secondo i tabulati, viene fatta quando Marcucci è già uscita. Adesso gli inquirenti sospettano che si siano messi d'accordo.
Marianna Marcucci.
Buongiorno.
Il suo nome?
Marianna Marcucci.
È nata?
Il 30 giugno del 1974.
Dove?
A Roma.
E studia?
Giurisprudenza.
Anno?
Terzo anno fuori corso.
Lei ha facoltà di non rispondere. Vuole rispondere?
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Sì.
Marianna Marcucci decide di non testimoniare al processo. Per Ferraro le cose si mettono davvero male.
Allora, Ferraro, alibi 1. Siamo a Via Pavia, siamo fuori dal portone da cui quel giorno è uscito Salvatore Ferraro. Faccio partire il cronometro e aspetto 50 secondi, un minuto, considerando che rispetto a quando è uscito di casa avrà chiuso la porta, sceso le scale o preso l'ascensore. E poi da Via Pavia andiamo all'incrocio con Via Como e prendiamo Via Como per andare verso Viale Ippocrate. Allora, siamo a Viale Ippocrate e stiamo andando a piedi, ovviamente è quello che ha fatto anche Salvatore Ferraro, anche perché abita 600-700 metri dall'ingresso da cui è entrato dell'università, poi ci vuole ancora qualche minuto per raggiungere filosofia del diritto, salire le scale e arrivare in aula 6. Chiara, quanto ci abbiamo messo a arrivare a Viale Ippocrate?
Allora, sono quasi 3 minuti e siamo quasi a Viale Regina Elena, dove c'è l'ingresso, uno degli ingressi posteriori alla città universitaria.
Diciamo quello per, più comodo per lui, quello da cui entrava, quello più comodo
sì.
Per arrivare a giurisprudenza, a filosofia
sì,
del diritto.
Sì, anche se credo che lui sia entrato da Viale dell'Università, l'ingresso laterale davanti al Policlinico. Noi siamo quasi arrivati all'angolo tra Viale Regina Elena e Viale dell'Università, che è il proseguimento di Viale Ippocrate.
Adesso siamo arrivate a Viale dell'Università, all'ingresso della Sapienza da cui quel giorno è entrato Salvatore Ferraro, e ci abbiamo messo 6 minuti, un minuto diciamo per permettere a Ferraro di chiudere casa e uscire dal portone, e poi 5 minuti dal portone di casa sua in via Pavia fino a questo ingresso.
Sì,
possiamo attraversare il contorno, diciamo, là, giusto per.
Ecco. Perfetto, grazie.
Ok,
sono adesso davanti proprio alla finestra che secondo la perizia di Giacomo Falso è quella da cui si è sparato il 9 maggio, e obiettivamente Ferraro vive talmente vicino all'università che di buon passo, come ci siamo mossi io e Chiara, sarebbe potuto arrivare qui, partecipare allo sparo e tornare a casa in tempo per quando è rientrata poi anche sua sorella.
Dov'eri 5 settimane fa alle 11:42? Questa domanda la fanno anche a Giovanni Scattone. Che cosa risponde? Nemmeno lui, a distanza di 5 settimane, riesce a ricordare con precisione che cosa ha fatto quella mattina, dove è andato e chi ha incontrato. Sia Scattone sia l'accusa cercano di ricostruire i suoi movimenti del 9 maggio. In quel periodo va spesso a Napoli per motivi di studio. Facendo qualche verifica, viene fuori che è sicuramente lì il giorno prima, l'8. Sta organizzando un convegno in cui è coinvolto anche il professore Eugenio Le Caldano. I due si conoscono e Scattone di recente gli ha chiesto consigli per la tesi di dottorato. Scattone ipotizza che fosse con Le Caldano la mattina del 9 maggio. È così? Interrogato dalla polizia pochi giorni dopo l'arresto di Scattone e Ferraro, Eugenio Le Caldano dice: «Sono sicuro di aver avuto un incontro con Scattone, molto probabilmente un venerdì di maggio. Presumo che l'incontro sia avvenuto al termine di un seminario, successivo a una lezione che terminava alle 10:30. A che ora si incontrano? Il ragionamento di Le Caldano è il seguente. Fa lezione fino alle 10:30 e poi tiene un seminario di circa un'ora. Posso solo dire che se il seminario fosse finito alle ore 11, poco dopo avrei incontrato Scattone, e lo stesso se fosse finito in un altro orario. Quindi vede Scattone poco dopo il seminario, e se prendiamo per buono quello che Le Caldano dice, e cioè che il seminario inizia alle 10:30 e dura circa un'ora, significa che è terminato intorno alle 11:30. E se Scattone lo incontra poco dopo, lo incontra poco dopo le 11:30. Le Caldano dice anche che si sono visti un venerdì di maggio e il 9 maggio è un venerdì. Significa quindi che l'incontro con Scattone è avvenuto circa le 11:30 di un venerdì di maggio.
Io mi chiamo Eugenio Le Caldano Sassola III.
È nato?
Sono nato a Treviso il 29 agosto del 1940.
Ed è professore?
Sono professore di storia, adesso di storia della filosofia morale.
All'università?
Università di Roma, la Sapienza, facoltà di lettere e filosofia.
Sì, benissimo.
In quel periodo, torniamo al periodo maggio 97, lei oltre a fare lezione, a svolgere il suo normale corso di lezioni, teneva anche un seminario?
Io solitamente faccio le lezioni e poi legato alle lezioni solitamente faccio un'ora di un seminario di etica contemporanea. Dalle 9:30 alle 10.30 facevo il mio corso e poi dalle 10.30 alle 11.30 c'era un seminario una volta alla settimana.
Insomma, l'ora dell'incontro con Scattone è poco dopo le 11.30 e quindi molto vicina a quella del delitto. Ma non sappiamo ancora di quale giorno, o meglio, Le Caldano durante le indagini parla di un venerdì di maggio, ma un anno più tardi durante il processo sembra incerto e dubbioso. Si rimangia in parte la prima dichiarazione fatta il 19 giugno, a pochi giorni dall'arresto, quando la sua memoria era più affidabile. In udienza dice che l'incontro con Scattone poteva essere avvenuto sia di lunedì, sia di mercoledì, sia di venerdì. A questo punto vengono presi in considerazione e vagliati tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì del mese di maggio. Il lunedì e il mercoledì della prima settimana di maggio sicuramente Le Caldano non è a Roma. Mentre venerdì 9 c'è. Questo lo testimoniano anche due dottorandi che lo incontrano all'università quel giorno per farsi firmare un rimborso spese. Anche venerdì 2 maggio è da escludere perché Giovanni Scattone è a Napoli. Sollecitato dalla difesa di Scattone, Le Caldano dice che l'incontro potrebbe essere stato lunedì 5 maggio, venerdì 9 maggio, lunedì 12 maggio, mercoledì 14 maggio e venerdì 16 maggio. Rispondendo alle domande dell'accusa e della difesa, Le Caldano sembra di nuovo convinto che dovesse essere un venerdì. A un certo punto è lo stesso Le Caldano a considerare più attendibili le sue vecchie dichiarazioni.
Sì, ma le ripeto, immagino che al giugno, agli inizi del giugno del 97, forse i suoi ricordi, magari anche sulla base dell'agenda che lei aveva all'epoca, sì, sì, fossero più precisi rispetto a quanto non possano esserlo stamattina.
Però, sì,
le ripeto, sempre naturalmente con la forma della contestazione, lei dice: la mia attività didattica e seminariale si svolge venerdì mattina, un incontro di cui adesso andremo a parlare con l'imputato Scattone, e presumo che sia avvenuto al termine di un seminario successivo ad una mia lezione che terminava alle ore 10.30.
Sì.
Tale seminario era da me tenuto nel mio studio per pochi studenti, dopo appunto questa lezione che terminava alle 10.30.
Quindi, probabilmente io, sulla base di quello, è probabile che io mi ricordassi meglio.
Quindi è probabile che quel famoso venerdì di quella settimana, dato che il mercoledì non c'era, questo seminario ristretto potrebbe averlo tenuto nel suo studio dopo la lezione, diciamo, la lezione tenuta in aula, per intenderci.
Ora io mi scuso, ma ora sono tanto meno, e questa è una cosa che per me è triste, ma tanto meno in grado di ricordare.
Allora, se lei fosse d'accordo, potremmo dire che preferirebbe riportarsi integralmente a quanto lei a suo tempo ha dichiarato alla polizia di Stato.
Io credo di sì.
Le Caldano sembra di nuovo convinto che dovesse essere un venerdì.
Uno dei due venerdì di maggio, cioè venerdì 9 maggio oppure venerdì 16 maggio. Il 16 maggio sembra meno probabile perché c'erano i funerali di Marta e la maggior parte dei professori non ha tenuto né lezioni né seminari. Ma soprattutto perché Giovanni Scattone, il 16 maggio, è fuori per sostenere un esame presso la Comunità Europea. Resta solo il 9 maggio. Ma allora Giovanni Scattone, il 9 maggio, verso le 11.30, era o non era con Le Caldano? C'è un'altra cosa che Scattone sembra riuscire a ricordare di quella mattina. Verso mezzogiorno va alla segreteria di lettere per un certificato. Prende il numero e si mette in fila. Di quel certificato c'è una copia con la data, 9 maggio. Non c'è l'ora, ma si può tentare di ricostruirla. Come? La fila in segreteria è come quella alle poste o al banco del supermercato. A che ora erano lì quelli con i numeri subito precedenti a quello di Scattone? Tutti rispondono intorno a mezzogiorno. Anche Scattone doveva essere lì intorno a quell'ora. L'accusa chiama in aula alcuni studenti che erano in segreteria per verificare se ricordano di aver visto Scattone. La segreteria è uno stanzone, ha 5 o 6 sportelli con diverse file e più persone per ciascuna. Sono passati 2 mesi e teniamo presente che il numero di iscritti alla Sapienza supera il numero di posti di uno stadio come San Siro, che in lettere non è la facoltà di Scattone e che tra i presenti in segreteria non c'erano suoi amici. Non deve essere facilissimo per questi ragazzi ricordarsi di uno sconosciuto incontrato per caso molto tempo prima. In più, nessuno di loro ha visto tutte le facce di tutti i presenti. Riescono a malapena a descrivere chi avevano davanti o dietro in fila. anche un elemento innocente suona come un aggravante. Nella sentenza di primo grado, l'impossibilità da parte degli studenti di ricordare Giovanni Scattone nella segreteria di lettere diventa la dimostrazione che Scattone in segreteria non c'era. Citiamo: tutti gli studenti che quel giorno erano in fila per il rilascio di certificati hanno escluso la presenza di Scattone Giovanni nella segreteria della facoltà di lettere. In realtà non hanno escluso la presenza di Scattone, semplicemente non ricordano quel volto. D'altra parte, è come se ci chiedessero: chi c'era in fila alle poste quel martedì di quasi 2 mesi fa? Ricorderemmo che faccia aveva quello 3 posti davanti a noi? Com'era vestito? Lo riconosceremmo se ci facessero vedere una fotografia? Dopo la segreteria, Scattone va all'Istituto di Filosofia del Diritto. Sono le 12:15-12:30, secondo il borsista Stefano Laporta.
Lei ha detto che la mattina del 9 maggio l'ha visto, se mi vuole confermare a che ora l'ha visto? È una domanda già fatta, ma le sarei grato se lei ce la può riconfermare.
Dunque, io ritengo di averlo visto all'incirca tra le 12:15 e le 12:30. Non sono certo, ma ebbi l'impressione di vederlo arrivare dall'entrata principale della facoltà, perché ebbi l'impressione, ricordo, di una persona appena arrivata all'università e quindi trovai normale vederlo arrivare da quel lato. Quindi, diciamo, essendo io, trovandomi dentro la sala cataloghi, ebbi l'impressione di vederlo arrivare dalla mia destra. Dopodiché io gli posi una domanda in quanto un mio amico mi aveva chiesto appunto di chiedere o a lui o al dottor Ferranzi, al dottor Ferraro in realtà mi aveva chiesto di porre la domanda, una domanda relativa all'esame di filosofia del diritto che ci sarebbe stato il giorno 16 maggio. Essendo un appello per i frequentanti in particolare, quindi non aperto, non accessibile a tutti gli studenti, questo mio amico mi chiese per l'appunto di chiedere al dottor Ferraro se confermava quanto detto durante i seminari tenuti dal dottor Ferraro, che ci sarebbe stata un'agevolazione per gli studenti frequentanti i seminari, la quale sarebbe consistita nel avere la possibilità di avere una domanda a piacere. Questo mio amico mi chiese appunto quella mattina di chiedere questa cosa al dottor Ferraro. Non avendo visto il dottor Ferraro per tutta la mattina, lo chiese al dottor Scattone, il quale mi confermò questo particolare, mi confermò che il studente frequentante avrebbe avuto questa agevolazione.
Per provare a ricostruire gli alibi degli imputati, abbiamo preso per buone alcune informazioni. Per quanto riguarda l'incontro di Scattone con Le Caldano, abbiamo deciso di partire dall'aula del seminario alle 11:30, anche se i seminari potevano durare un po' di più o un po' di meno di un'ora. Come sappiamo, Le Caldano in aula sostiene di non essere sicuro del giorno in cui ha visto Scattone, ma a un certo punto dice:
Ricordo chiaramente che ci fu questo incontro, e per quello che riguarda l'ora, io propendevo e propendo tuttora, perché non sono riuscito a trovare nulla di più sicuro nella mia memoria, chissà perché propendevo per la fine della mattinata. Cioè, nel senso che, perché, io credo di averlo anche detto, perché propendevo per la fine della mattinata? Proprio perché lo legavo a queste diverse attività. E poi lo legavo un po' la mattinata, nel senso che poi io mi ricordo che dopo, che c'era poca gente fuori nel corridoio dove io incontrai Scattone. E c'era poca gente, questo solitamente vuol dire che le mie attività
sono terminate.
E poi mi ricordo che dopo, quello che venne dopo, che andai in libreria e poi arrivai a casa, e ricordo questa cosa, forse lì non l'ho detto, ma questo me lo ricordo bene, che arrivai all'1:30, aprì il telegiornale e sentì questa cosa tremenda.
Cioè parla con Scattone e poi, quando arriva a casa, viene a sapere dal telegiornale del ferimento di Marta Russo. Perché se Le Caldano ha questo ricordo, dice di non sapere la data dell'incontro con Giovanni Scattone? Ovviamente quella notizia è stata data il 9 maggio. Lo sottolinea in aula anche l'avvocato della famiglia Russo.
E oggi noi per la prima volta apprendiamo un dato importantissimo, vale a dire il fatto che effettivamente Scattone quel giorno lei lo vide, perché lei ricollega la presenza di Scattone con il notiziario delle 13:30.
Non finisce qui. Le Caldano ripete più volte di essere una persona regolare, che scrive tutto sulla sua agenda. La sua agenda del 1997, poi, è particolarmente preziosa. Quando la polizia lo interroga sull'alibi di Scattone, la usa per rispondere. Ovviamente, in un processo per omicidio, sapere dove fosse la persona accusata di essere l'assassino all'ora del delitto non è una cosa di poco conto. Le Caldano sa che sarà chiamato a rispondere alla stessa domanda in un processo per omicidio e quindi che quell'agenda gli servirà ancora.
Io mi scuso, dovrò, io non avendo sotto mano un'agenda, ho qualche difficoltà a individuare la data. Dunque dovrebbe essere...
Mi scusi se la interrompo, lei dice non ha sotto mano un'agenda, perché in genere invece lei ce l'ha sotto mano un'agenda.
Quando io parlo di queste cose, in genere ho sotto mano un'agenda con i giorni, perché sennò non riesco bene.
Quindi, ma scusi, perché non l'ho portata l'agenda?
L'agenda dell'anno scorso io non ce l'ho.
Non ce l'ha? No. Non ce l'ha più o non ce l'ha?
Non ce l'ho più.
Non ce l'ho più. Immagino che all'inizio del giugno del 97 forse i suoi ricordi, magari anche sulla base dell'agenda che lei aveva all'epoca,
sì,
fossero più precisi rispetto a quanto non possano esserlo stamattina.
Però, sì.
Se mi permettete, io sono abbastanza regolare, credo almeno di essere abbastanza regolare nelle lezioni. Può anche essere capitato, non ho qui sotto, ma questo lo potrei controllare in un'agenda, perché poi tra l'altro io segno queste cose.
L'agenda del 97 l'ha buttata come
controllo?
L'agenda del 97 l'ha buttata come controllo adesso?
No, certo, quindi non mi spiace, ma non può
controllarle.
Lo abbiamo chiamato, ma ci ha detto che non voleva darci spiegazioni su questa storia. Abbiamo sentito anche alcuni dei suoi collaboratori dell'epoca. Uno di loro ci ha detto... Le Caldano allora ci aveva detto che la sua agenda l'aveva bruciata.
Avete ascoltato Polvere, il caso Marta Russo, di Chiara Lalli e Cecilia Sala. Una produzione Emons Record e Miyagi Entertainment. Regia Flavia Gentili. Studio di registrazione e post-produzione Tracce.studio. Tecnico del suono Max Gastaldo. Musiche originali Luca Santarelli. Editor Zelia Zbogar. Responsabile di produzione Maria Saracino.